Buona pasquetta a tutti, cari amici. Che Napoli deve essere in questo finale di stagione, soprattutto per il prossimo anno, il futuro degli azzurri? Insieme a Pasquetta ne parliamo.
Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti cari amici, buon lunedì Albis anche da parte mia, che vi pare Dario Sarnataro, saluto in regia Mario Palligiano, saluto ovviamente Gianluca Gefuni che mi ha preceduto. Allora, focus ulteriore anche tecnico sui giocatori su cui puntare per l'anno prossimo, soprattutto che finale deve essere quello di questa stagione, in queste 8 partite. Cosa vi aspettate? Io dissi sabato dopo la partita, dopo la gara tremendamente persa, oscena, del Napoli, primo tempo imbarazzante, che il Napoli ha il dovere come priorità, niente Europa League, niente Conference League, anche se in teoria ci sarebbe ancora possibilità, ma la priorità del Napoli in queste ultime 8 partite è onorare la maglia, onorare lo scudetto che si ha in petto, chiudere con dignità, con quell'orgoglio di cui ha parlato anche Calzona nel post partita, perché davvero il Napoli sta tradendo i tifosi, e me la prendo in questo caso anche con i calciatori, come dissi sabato, come un amico tifoso, come dire, mi consigliò, o per mio dire anticipò questa definizione: il Napoli mi ha tradito oggi, ci ha tradito, è vero, ha ragione quell'amico che l'ho detto sabato in diretta. Quindi vi chiediamo questo al 339-666-9990, dando un'occhiata anche al futuro più lontano, neanche tanto, perché insomma la prossima stagione va già programmata e speriamo che il Napoli lo stia già facendo. Nel frattempo il Bologna batte la Salernitana per 1-0 nell'anticipo di questo lunedì in Albis delle tante partite in programma, quindi vola al momento a 57 punti, pensate, a meno 2 dalla Juventus, rete per i fantacalcisti di Orsolini su assist di Calafiori. Oggi c'è Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese alle 15, Lecce-Roma alle 18 e Inter-Empoli alle 20:45. Lecce-Roma, con se il Napoli avesse battuto l'Atalanta avremmo detto speriamo che Lecce possa fermare la Roma, ormai non dobbiamo pensarci più, però a Lecce c'è per Sky Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati.
Buon lunedì in Albis, buona Pasquetta e buona Pasqua fatta.
Ecco, anche a voi e a tutti. Ciao, ciao.
Ti avrei dato una missione, Francesco, in altri momenti, no? E mi raccomando, fai qualcosa, buchi il pallone, non lo so, fai qualcosa a bordo campo per fermare la Roma.
Il Napoli mi ha tolto dall'imbarazzo.
Hai visto? Ti avrei obbligato proprio a fare una cosa del genere, cioè rubare il pallone a correre per, se sullo 0-0, vabbè, lasciamo perdere le battute, anzi forse servono, forse servono.
La deontologia, la serietà e il gol ci impone di essere super partner.
È chiaro
che avesse vinto il Napoli quella di Lecce stasera, così come Bologna-Salernitana sarebbero state, nella prospettiva Napoli, partite con un interesse differente. Invece ecco, ci ha pensato il Napoli a svuotarle di contenuti.
Mamma mia, veramente, io chiedo e ti chiedo, Francesco, queste ultime 8 gare come devono essere riempite di, dicevo poco fa, hai sentito forza, dignità, orgoglio, di dedizione alla maglia, perché il Napoli sta disonorando lo scudetto, ma anche forse un occhio al futuro, quindi anche spazio a chi ne ha di più, o forse a chi deve ancora essere messo sotto esame, o no?
Sai, è la domanda che ho posto a Calzona nell'immediato post partita. Sì, sì. No? È chiaro che devi essere adesso capace, per meglio dire, più che lui, ciascuno, perché poi penso che sia un dovere di ciascuno scavarsi dentro, attingere a quella personalità, a quel carattere, a quell'orgoglio. E ancora di più in un momento complicato, dopo la contestazione, penso sia stato intaccato di una squadra che penso faccia fatica anche un po' a riconoscere se stessa, perché poi sai, nel calcio si usano spesso delle frasi forti, anche un po' inopportuno, però senza arrivare al fallimento, perché poi sai, io penso che ciascuno, sono certo, abbia provato a tirare fuori da se stesso il meglio, però nessuno può essere contento, nessuno può essere soddisfatto, nessuno di loro può riconoscere, nessuno di loro sta facendo il bene di se stesso. Quindi penso che bisogna, da un punto di vista delle motivazioni, riuscire a chiudere in maniera dignitosa, che potrebbe anche voler dire, anzi dovrebbe voler dire almeno l'Europa League.
Sì, infatti,
Chiaro. è una squadra che ancora adesso va in giro fiera con lo scudetto sul petto, almeno l'Europa League.
Napoli ottavo, ricordiamo, più uno sul Torino nono, a meno uno dalla Lazio settima, lasciamo perdere Atalanta, Roma e Bologna ormai, anche se dobbiamo capire quale posto sarà o sarebbe utile per l'Europa League e anche per la Conference in base a chi vincerà la Coppa Italia. Domani prima semifinale e poi l'altra di mercoledì con Atalanta contro la Juventus, Fiorentina Lazio domani, però Francesco, è chiaro che queste ultime 8 partite devono dire anche qualcosa in più per capire se, e te lo chiedo, il Napoli poi a giugno dovrà fare o meno una rivoluzione, perché se anche i big o comunque insomma coloro che hanno trascinato il Napoli verso lo scudetto sono svuotati, è chiaro che forse bisogna fare una riflessione anche su di loro. Quindi non mi riferisco ad Osimhen che andrà via o qualcun altro tipo Traoré, Ndonker o altri che non saranno riscattati, ma anche, non so, ai Di Lorenzo, ai Anguissa, ai Mario Rui o qualcun altro.
Vale, io sono per una rivoluzione neanche così gentile. Io penso che si arriva a un certo punto nel quale i cicli si chiudono. I cicli possono essere più o meno lunghi, non è che i cicli siano per forza quelli.
Non sono tarati, dici, non so, 3 anni sicuro, 5
ma
anni.
No, il calcio ha dinamiche e tempistiche tutte sue. Però la sensazione è che questo qui del Napoli si sia chiuso. Senza adesso scendere nello specifico, non faccio il direttore sportivo, però penso che sarà questo il prossimo mercato nel quale ci sarà possibilità anche di cogliere qualche occasione in uscita, insomma. I giocatori si vendono, si comprano, i giocatori ci sono. Che non vuol dire magari che quelli che andranno via, quelli che cederei, non siano giocatori.
C'è la necessità, avverti la necessità di dover fare una rifondazione proprio in generale.
Un taglio netto. Questa è una squadra che si è riempita di tutto nella passata stagione e si è svuotata di tutto adesso. E quando è così, mentalmente fai, non è un interruttore che fai on e off.
Certo, chiaro.
Non è neanche una questione di valori tecnici. Potremmo star qui a discutere, onestamente, riprendi a uno, questi sono tutti giocatori di valore.
Sì. Quasi tutti.
Sì, poi per carità, è chiaro che ci sono i livelli.
Livelli alti, per esempio, i difensori centrali in Napoli ha giocatori da metà classifica. Non ce n'è uno che giocherebbe i primi 3-4 di quest'anno.
Sì, però anche qui vedi, Dario, per me.
Parte Rachmani in grande forma, io così la penso da sempre, però.
Anche qui vedi in generale, no, sulla difesa. Ci siamo persi per mesi a parlare di Kim e di un mercato che non aveva rimpiazzato il miglior centrale, vero? Però poi il rendimento è andato ben oltre.
Quello è chiaro, sicuramente.
I numeri e il rendimento della fase difensiva del Napoli, ma certamente non li puoi giustificare con la dedichezza.
No,
vuol dire che c'è stato un atteggiamento, uno spirito, uno scoramento, un livello di prestazioni per mille ragioni abbondantemente al di sotto. Ecco che ti dico che a un certo punto devi sapere che il ciclo si è chiuso e quindi vai a guardarli in faccia uno a uno e capire per ciascuno qual è la soluzione migliore.
Francesco, ti chiedo anche, per il problema, intanto l'altra volta insieme, diciamo, in qualche modo smontammo già l'ipotesi Ismaili, perché intermediare, come tu giustamente dicesti, è uno che parla troppo, infatti poi è stato smentito.
No, non è che è uno che parla troppo, perché però di solito
quando si parla così tanto, no, dicesti chiaramente.
Quando a marzo vieni fuori così allo scoperto, là, o già è firmato e quindi si sente protetto, o altrimenti non è una cosa proprio.
Si è andato oltre, diciamo, il vabbè, fuori dal vaso, diciamo. Il Napoli, leggo da Calcio Napoli 24, dalla Turchia dice ha l'accordo con Nelson del Galatasaray, 15 milioni, difensore danese. Io non so chi sia Nelson, ma sì, io spero anche in questo caso che ci siano solo rumors.
Mando un messaggio a Dries, vediamo se mi dice qualcosa.
Infatti, è vero. Non a Lindstrom, a suo connazionale, non è il caso, diciamo. Francesco, però, il concetto è rivoluzione, rifondazione. Se sarà così, è chiaro che il Napoli avrebbe difficoltà a cedere certi calciatori, soprattutto quelli che hanno fatto malissimo. Ma ti chiedo, ma a chi la bisogna affidarla? Perché qui il problema è chi fa le scelte. Non tanto il Napoli, poco fa con Vettosi, anche con Enrico Fedele, abbiamo sottolineato con Gianluca Gifuni, il Napoli le casse piene ce l'ha lo stesso nonostante la mancata qualificazione in Champions, per fortuna, soprattutto se Osimhen andrà via come sembra al 99,99%. Ma chi fa queste scelte? La mia preoccupazione, credo anche dei tifosi, è questa. Serve come il pane il direttore sportivo autorevole, autonomo da De Laurentiis. Sarà così?
Guarda, io torno a fare un certo tipo di discorso. C'è un direttore sportivo in questo momento che è, secondo me, di una caratura, di un livello umano, magari anche professionale, che si è ritrovato nel mezzo di una stagione balorda, di fatto con un margine operativo pressoché vicino allo zero, con una autonomia che, insomma, verificata e dir poco, che di fatto ha potuto incidere.
Scusami, Francesco, faccio l'avvocato del diavolo adesso, non voglio Meluso. È sicuramente una persona molto per bene, anche competente, però uno che ha fatto Spezia e Lecce 2 anni di stop, poi viene a Napoli e non ha nessun potere, che tipo di autorevolezza potrebbe avere l'anno prossimo? Cioè, te lo faccio con grande sincerità, con rispetto del professionista.
Ma io penso che sia una riflessione che magari può fare anche lui. Ecco, il percorso.
Sì, infatti, io lo so. So che se dovesse arrivare un direttore, lui vuole andare via.
Il percorso passato, non lo so se vuole andare via, però è chiaro che sai. Io posso immaginare che dalla sua prospettiva non sia bellissimo sentirsi dire, ma non oggi, in generale per tutta la stagione, serve un direttore sportivo, serve uno che abbia autorevolezza, che faccia il mercato.
No, sono d'accordo. Quindi in teoria affideresti a Meluso la ricostruzione?
Io penso solo che non lo si possa criticare.
Non ha avuto la possibilità di fare niente.
Io posso criticare
neanche a gennaio, no? Tu mi insegni, neanche a gennaio le sue indicazioni.
Posso criticare l'operato di chi ha fatto, non l'operato di chi di fatto non ha avuto la possibilità di.
Giusto, hai ragione. Verissimo.
Quindi ti dico, tra i meno responsabili penso ci sia lui, penso sia anche un atto di correttezza, ma questo per dirti, vengo alla tua domanda e qui la liquido in 30 secondi. Io penso che il Napoli del futuro, nella costruzione, sarà un Napoli che avrà sempre una figura molto centrale, che è quella della proprietà, che ha, diciamo, una visione aziendale tipica che in questi 20 anni abbiamo conosciuto, con una struttura artistica molto chiara. E penso che, indipendentemente da quello che sarà il direttore sportivo, Meluso o un altro, ci sarà sempre una figura preponderante, perché il presidente De Laurentiis, con tutte le sue virtù e tutti i suoi vizi, da 20 anni a Napoli il calcio lo fa così.
Sì, con certe declinazioni diverse, no? Con Giuntoli o anche in altre situazioni, Bigono, anche in altre situazioni Marino.
Giuntoli ci è arrivato.
Sì, sì, è vero. Però dopo un'annata del genere sarebbe davvero clamoroso se De Laurentiis continuasse su questa strada.
Cristiano ci è arrivato ad una declinazione diversa.
Sì,
ti dico che ci sono state anche stagioni per lui molto complicate.
Molto, è vero.
Molto complicate, magari.
C'è il sole anche lì in Salento?
C'è un vento di scirocco.
Anche qui c'è un po' di vento, immagino un po' di più in Salento. Vabbè,
sì, l'umare
è l'uviente, appunto. Mi raccomando il vino, Francesco. Intanto un abbraccio e buona Pasquetta. Ci sentiamo in settimana.
Un abbraccio a tutti voi. Ciao.
Un abbraccio al nostro Francesco Modugno, collega di Sky, nostro opinionista. Tra un po' Gennaro Iezzo e Marcello Altamura. I vostri messaggi al 339-666-9990. Tantissimi stanno arrivando. Questo amico scrive: sarà una lenta agonia. Calciatori senza mordente e grinta, via da Napoli. Chi non crede nei nostri colori, il pensiero di Gino 73. A tra poco.
Marte Sport Live.
Il futuro del Napoli in queste ultime 8 partite e per ovviamente la prossima stagione, secondo voi 339-666-9990, bisogna partire da 3 calciatori: Kvara, Di Lorenzo e Lobotka, il resto via, scrive questo amico. Poi ma chi farà gli acquisti? Questo è il problema, Fernando Pero, lo dicevamo insieme, caro Fernando, perché anch'io l'ho posta come domanda a me stesso, a voi e a Francesco Modugno poco fa, no? Questo è il concetto, il problema è la difficoltà, già c'è quella di rivoluzionare una squadra, perché vendere è più complicato di acquistare, ovviamente, ma poi soprattutto chi la farà questa eventuale rivoluzione, se rivoluzione o rifondazione sarà. Di quelli che sono arrivati, scrive quest'altro amico Antonio, gli unici ad essere stati comprati su Nongonghe e Mazzocchi e solo il primo sembra all'altezza della situazione. Una rivoluzione serve ma deve partire dalle fondamenta, visto che non si può cambiare proprietà, almeno si cambi il quadro dirigenziale e si prende un grande allenatore, ma sicuramente bisogna ripartire da Kvara, Lobo e il capitano, il resto può essere rimpiazzato. Credo che la difesa vada rigenerata, il centrocampo rinvigorito, l'attacco ha bisogno di calciatori con nuovi stimoli, ad esempio giocatori come Simeone e Lindstrom sono stati distrutti nel morale. Io ti dico che comprati Singong e Mazzocchi, ma ti ricordo anche che Aiusto e Nathan e Lindstrom, sono 5 su 7, poi Tendonker e Traoré vanno via sicuramente, vabbè. Ne parliamo con l'allenatore ex azzurro, capitano del Napoli, Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro, buona Pasquetta.
Ciao Dario, buona Pasquetta a voi e a tutti.
E grazie per essere con noi. Saluto anche l'amico, collega e oggi il suo genetriaco, Marcello Altamura, buongiorno. Marcello, cronaca di Napoli? No, non c'è. Allora, tra poco ritroveremo. Intanto arrivano anche i messaggi subito per Gennaro Iezzo, al quale chiedo: Gennaro, il Napoli deve essere rifondato in queste ultime 8 partite, cosa ti aspetti che accada? O cosa faresti da allenatore del Napoli o dirigente o giocatore?
Io penso che il Napoli oramai deve dimenticare il discorso sempre, perché oramai è già difficile,
certo,
prima, dopo la sconfitta con l'Atalanta, penso che oramai non ci siano più speranze, c'è anche il rischio di non arrivare neanche in Europa League, ma dico questa la verità, l'Europa League penso che a questo punto qua se devi rifondare, anche se non parteciperai all'Europa League, molto spesso molto ti mette anche in condizione, se tu decidi di fare una squadra competitiva per l'anno prossimo, non avendo anche le competizioni europee ti potrebbe anche dare una mano da questo punto di vista, però bisogna, secondo me, è arrivato anche il momento di rifondare. Molti giocatori davanti anni qua
azzerare anche per te.
Ma bisogna capire prima di tutto il Napoli cosa vuole fare da grande dopo la vittoria dello scudetto dell'anno scorso. Se vuoi rifondare devi, come prima sentivo qualche ascoltatore che diceva, comunque bisogna ripartire da capire chi sarà l'allenatore del Napoli,
direttore, il direttore sportivo, che non venga allenatore senza direttore stavolta. Scusami, ti interrompo perché ci ha raggiunti il collega Marcello Altamura. Buongiorno Marcello.
Buongiorno a voi.
Cronaca di Napoli, buon compleanno innanzitutto Marcello, oltre che buona Pasquetta. Sentivi Gennaro Iezzo che stava chiudendo il concetto. Vai Gennaro.
Ciao Marcello, io del buon compleanno.
Un abbraccio, gente.
No, io dicevo, sentivo anche il fatto di organizzare anche un organigramma ben preciso, ma il problema sono anni oramai, Napoli non ha uno staff dirigenziale libero di poter fare le cose. Questo purtroppo è un grosso problema per un club importante come lo è oggi il Napoli in Europa. Bisogna rifondare, ma bisogna rifondare anche nella testa, secondo me, di chi dirige il club. Bisogna, come dire, mettersi alla pari degli altri club della caratura del Napoli per cercare poi di progettare qualcosa di importante per il futuro.
Caro Marcello, queste ultime 8 partite vi abbiamo chiesto, dato, devo dare un aggiornamento, il nostro Pasquale Tina sempre perfetto ci informa che l'allenamento è oggi e non stamattina, quindi si allena oggi pomeriggio il Napoli. Dicevo, queste ultime 8 partite come dobbiamo riempirle? Di futuro prossimo, di ancora presente con riferimento alla Serie A, di far giocare per esempio i calciatori, non so, qualcuno che deve essere ancora valutato, oppure già parliamo dell'anno prossimo. Io dico e chiudo, ribadisco, il Napoli, i giocatori, tutti il Napoli devono onorare lo scudetto e la maglia fino al 26 maggio. Non scherziamo, non è che buttiamo tutto queste 8 partite, dopo già quella di sabato oscena, orribile, non vorrei rivedere quel Napoli.
Allora, io sono d'accordo con te e soprattutto sono d'accordo sul ragionamento che faceva Gennaro, perché alla fine, allora, queste 8 partite è chiaro che sfumata la Champions, comunque tu devi inseguire l'Europa, devi inseguire magari l'Europa League, e sicuramente, come dicevi tu, non è ammissibile che la squadra molli e che si senta in vacanza. Io dico però che a questo punto bisogna fare anche, bisogna avere il coraggio di fare una cosa che forse andava fatta prima. Cioè entrare nello spogliatoio, ora non so chi possa farlo, se Calzona o addirittura il presidente, e dire chi non ha più voglia e chi si sente di transito a Napoli e prende Napoli per una sala d'aspetto, faccia un passo indietro e gioca chi ha voglia, chi ha gamba. Io faccio un nome per tutti, qualcuno mi spieghi perché Pasquale Mazzo non ha più giocato neanche un punto con Di Lorenzo in queste condizioni. Va bene che il capitano, va bene che la bandiera, però a un certo punto un allenatore deve anche valutare lo stato di forma dei calciatori.
È vero, io dico, ma aggiungo anche Nathan, che sicuramente offre molte meno garanzie di Mazzocchi, non parliamo di Gianma Santos con rispetto del terzino napoletano, però anche lui non mi sembra la difesa stia facendo queste figure eccezionali, diciamo, Juan Jesus, Raccamani. Gennaro, è vero, bisogna fare anche questo, cioè ci sono stagioni in cui a un certo punto dite chi non se la sente faccia un passo indietro. Io aggiungo che probabilmente è l'allenatore che dovrebbe farlo, perché De Laurentiis se si mette a fare anche questo è finita, si mette pure a fare il caffè e fa quasi tutto per il Napoli.
Dario, il discorso è che lo sai perché non lo può fare, allora l'allenatore può fare nel quello che è l'immediato, non nel quello che è il presente.
Sì.
È normale, ci sono 8 partite ed è giusto che vengano onorate come merita la piazza, la maglia del Napoli.
Tu ne sai qualcosa, napoletano, ex capitano.
Soprattutto per il rispetto di chi paga il biglietto,
certo.
E per la passione che comunque c'è nel mondo per i colori azzurri. Ma un allenatore, che in questo momento qua io penso che forse sia il presidente, perché noi dobbiamo anche capire, per l'allenatore è quello che è il presente, ma per quello che è il futuro deve essere il club, la dirigenza, in questo caso il presidente, che deve entrare in discussione e dire chi se la sente dia il massimo e chi non ha voglia di restare a Napoli, che si mette da parte, e le squadre che vogliono prendere questi giocatori devono portare i soldi, perché è giusto che sia così.
Appunto.
Perché appunto. È normale.
Come andare via, portami un'offerta. Non è che...
mi portano offerta, certo. questo è il minimo, Dario.
Certo.
E ripeto, io sono d'accordo con questo ragionamento. Anzi, queste 8 partite potrebbero essere anche proprio a disposizione di quei calciatori che in questo momento qua devono essere ancora valutati, perché ce ne sono tantissimi, e uno su tutti è l'intro. Per capire se questo ragazzo, magari facendolo giocare con continuità, possa magari dare garanzie per l'anno prossimo.
Perché
noi ci sono anche altri. Però ripeto, l'ho detto prima all'inizio dell'intervento, il Napoli cosa vuole fare?
Cosa vuole fare da grande? Verissimo. Nel salutarti Gennaro, poi torno da Marcello. Tra i nomi che si fanno per il nuovo tecnico del Napoli, Farioli, Palladino, Italiano, qualcun altro, io eviterei Conte in questo momento, purtroppo anche Pioli, che non mi fa impazzire, ma che sarebbe magari la garanzia per il Napoli. Chi prenderesti? Serve un esperto o uno o un giochista, uno insomma che allena la squadra? Istruttore.
Quello che è, quale sarà la rosa del Napoli l'anno prossimo? Che ripeto, se il Napoli va, ed è difficile, lo sappiamo che il Napoli non va sui giocatori già fatti, quelli che nell'immediato ti danno garanzie. Napoli lavora sempre su quelli che sono le giocatori di prospettiva. E lì magari un italiano, che è un allenatore giovane, conosco bene Vincenzo, è uno che potrebbe tirare fuori il
mezzo, ricostruire
per il carattere che ha. Invece se tu vai su qualche giocatore esperto, se resta una base importante di questa squadra, che oggi un Pioli, che per la sua grande esperienza potrebbe essere un allenatore da Napoli sicuramente.
Un abbraccio Gennaro, buona Pasquetta, e grazie sempre per la tua disponibilità.
Grazie a tutti.
Un abbraccio Gennaro Iezzo di Italiano, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Marcello Altamura, perché su Cronaca è scritto di un accordo da siglare, ma insomma di massima, tra il Napoli e l'Italiano. Poi sappiamo che De Laurentiis ne contatta 6 o 7 e fa magari anche bozze d'intesa. Già mi dicesti, Marcello, che Italiano non ti fa impazzire, su chi andresti tu?
Allora, dei nomi che tu hai citato, io se potessi scegliere, fossi interiore del Napoli, sceglierei senz'altro Stefano.
No, non si è capito, aspetta, non si è capito perché c'è un vento terribile dove stai tu e si sente malissimo. Scusami Marcello, vediamo un po' se riusciamo a migliorare. Ci sei? Abbiamo perso? Ah, è saltata? Marcello? Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Eccoti. No, dicevo, si sente molto vento, quindi non riusciamo più a capire cosa dici.
Io andrei senza esitazione dai nomi che hai detto tu su Stefano Pioli, perché Stefano Pioli è un nome di esperienza, è un nome di garanzia, è un allenatore che ha fatto tutte le piazze importanti in Italia, Milano, Roma, Firenze, E tra l'altro ha dimostrato, soprattutto negli ultimi due o tre anni al Milan, al di là dello scudetto vinto, che sa lavorare anche con i giovani. E quindi è secondo me un nome di garanzia. Io ripeto, Italiano, io lo abbiamo scritto su Cronache, ma io personalmente Italiano non lo sceglierei, perché è un integralista e a me gli integralisti non mi piacciono, e gioca purtroppo con una difesa altissima. E soprattutto c'è anche un altro problema. Italiano è vero che gioca 4-3-3, che non voglio dire assomiglia, però diciamo potrebbe essere assimilato a quello che il Napoli ha fatto in questi anni, però è un allenatore che ha bisogno di tempo per addestrare la squadra e i suoi movimenti, e in una piazza come Napoli, che viene da un anno che potrebbe essere addirittura fallimentare, disastroso, senza una qualificazione all'Europa, e il tempo non ce l'hai.
Verissimo. Marcello, grazie sempre, ancora buon compleanno e buona Pasquetta. Un abbraccio forte, a presto.
Grazie, un abbraccio forte a tutti.
Ti leggiamo su Cronache di Napoli, ovviamente, anche i tuoi libri. Intanto tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990 tramite WhatsApp, anche note vocale, come ha fatto questo amico. Il futuro del Napoli, secondo voi, queste ultime 8 partite, come devono essere riempite, come devono essere giocate, spazio ai calciatori devono essere valutati, a chi ha più voglia, bisogna ancora credere almeno nell'Europa League o Conference League, il Napoli in teoria c'è assolutamente come punti per la Conference Europa League, oppure già programmare il futuro e quindi fare piazza pulita, anche se 8 partite vanno onorate ovviamente. Ascoltiamo questo amico cosa ha detto.
Buongiorno, sono Dario, sono intervenuto prima quando c'era il direttore Fedele per dire che era d'accordo con lui, e poi dopo non sono riuscito più a parlare. Perché immediatamente mi hanno tolto la linea.
Beh, siete in tanti.
In effetti mi sembra poco specioso qui la questione chi Calzone deve rimanere, perché prima di questo si parlava, Calzone rimanere, non deve rimanere, che cosa deve fare. Secondo me non è un allenatore da una squadra, di una squadra che voglia stare nelle prime posizioni di campionato. Calzone ora l'unica cosa che può fare è testare ancora un po' meglio di come ha fatto finora i giocatori che il Napoli ha acquistato, ha preso in prestito, per vedere chi deve rimanere e chi deve andare via. Ma soprattutto il Napoli in prospettiva deve fare una sola cosa: deve comprare giocatori che sappiano ricoprire quel determinato ruolo, non giocatori che possono essere impiegati in vari ruoli, perché così facendo non si va da nessuna parte. Il giocatore deve giocare là dove sa giocare, e la bontà di un direttore sportivo, di chi li capisce, diciamo così, dei talent scout, è proprio questo, di capire se quel giocatore fa la bisogno o meno del Napoli. Questo deve fare. Il Napoli ha tutti i giocatori fuori ruolo. Raspadori, non si capisce che ruolo ha. Il nuovo Lindstrom, idem, non ha un'ala, per cui il Napoli non riesce a sfruttare i traversoni, perché non ne riesce a fare se non di telefonati quando già tutta la difesa avversaria è schierata, e via discorrendo. Non ha un difensore centrale come si deve. Vabbè, deve rifondare la squadra, questa è la verità, ma nel rifondarla deve prendere giocatori che sappiano giocare nel ruolo dove sono richiesti.
E quindi sei d'accordo un po' con noi, caro amico, che il Napoli deve, De Laurentiis in particolare, fare un passo indietro nella gestione tecnica, affidare a un direttore sportivo esperto e competente questa rifondazione, perché vendere e anche comprare i giocatori giusti, io dico anche i giocatori motivati. Abbiamo visto l'anno scorso il Napoli ipermotivato, oltre che ben allenato bene e tutto il resto appresso, ha fatto una stagione storica. Il Napoli sottomotivato come quest'anno ha fatto una stagione storica al contrario, perché da 27 anni mi pare la squadra campione d'Italia non usciva dalla Champions League, dalle prime 4 squadre, ma il Napoli a 31 punti dal primo posto, insomma una vergogna assoluta, una squadra con uno scudetto in petto in questo senso. Quest'amico scrive: i giocatori Giuffredi andranno via, Cavare, Lobo, il resto è già andato, fermo restando che Stan ha chiesto di andare al Barcellona per giocare la Champions. Beh, è chiaro che il Barcellona deve comprarlo, però lo botta, che non è che può uno deve andare via. Oppure, come diceva giustamente il generale Iezzo, i calciatori che vogliono andare via, ammesso che lo botta che vogliono andare via, ma non risulta, almeno questo, è chiaro che devono portare l'offerta se vogliono andare via, oppure il Napoli cede se ci sono offerte importanti. Altro messaggio vocale, sempre al 339-666-9990, poi andremo da altri ospiti.
Buongiorno Radio Marte.
Ciao, buongiorno.
Non venite presso lo zoo, viale Kennedy, che è tutto pieno. Riguardo al Napoli, Io penso che è stato costruito tutto male. Dal contratto che hanno fatto a Politano, il suo agente ha premuto per non, come dice lui in Arabia Saudita, quello era il campionato adatto per Politano. Ma 3 milioni di euro a stagione a Politano, tutto il rispetto, non vale zero. Saluti Michele zero. Da Ottaviano.
Ciao Michele, grazie per l'informazione. Mi sembra zero un po' eccessivo. Politano, nei primi 3-4 mesi, è stato il migliore del Napoli. Sono d'accordo che però la gestione dei rinnovi è stata incredibile, incredibile. 40 giorni di tiro del presidente Laurenti sono riusciti a fare nulla se non Mare Rui. I casi Kvaratskhelia, Elmas, Zielinski, ovviamente Osimhen, poi Osimhen ha accontentato, Politano pure, ancora no, Kvaratskhelia ed Elmas che poi è andato via. Insomma, la situazione è chiara, una gestione totalmente fallimentare, così come era stata virtuosa ai massimi livelli lo scorso anno, quest'anno il rovescio totale in questo senso. Senza dubbio, questo amico. Andiamo subito al prossimo ospite, il collega di Calcio Napoli 24, Pasquale Cacciola. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, caro Pasquale. Allora, oggi c'è un focus tra i tanti che propone il portale Calcio Napoli 24, che anche televisione ricordiamo, anche sul futuro dei calciatori. Chi resta, chi va via, chi è nel limbo, perché ci sono molti che sono nel limbo, no? Perché tu giustamente parti tra i tanti, tra le situazioni di attacco. Nell'anno in cui il Napoli perde Osimhen, sta valutando anche le posizioni di Simeone e Raspadori, il che sembra un controsenso, ormai siamo abbastanza abituati ai controsensi quest'anno.
Sì, Dario, diciamo che Napoli-Atalanta ha tracciato una linea purtroppo amara, per la quale bisogna inevitabilmente iniziare a vedere, a comprendere un po' le dinamiche e anticiparsi in modo magari da evitare anche alcuni errori che sono stati fatti la scorsa estate. Le prime valutazioni le facciamo noi giornalisti, ma sicuramente, e cosa più importante, le fa la società. E quindi diciamo questo focus traccia un po' appunto la linea di quello che potrebbe essere lo scenario. La premessa messa proprio all'inizio è che tutto molto se non tutto dipenderà dal nuovo allenatore. È chiaro che allo stato attuale c'è uno scenario, potrebbe completamente capovolgersi o quasi in base alla nuova scelta tecnica, al modulo e quant'altro ancora. Tuttavia ci sono alcune situazioni che sembrano piuttosto indirizzate, come quella di Osimhen. Osimhen l'ho descritta un po' come l'assicurazione di De Laurentiis senza Europa, e meno male che c'è, perché permetterà di finanziare la campagna acquisti. La questione è che bisognerà scegliere un attaccante importante che garantisca, non dico lo stesso rendimento, perché nell'immediato sarebbe quasi impensabile, però che quantomeno assicuri un certo top di gol o comunque prestazioni di alto livello. Poi, come dicevi, Raspadori e Simeone. Perché? Perché Simeone è un giocatore che ha dato tantissimo alla causa azzurra, è stato fondamentale anche attraverso quei pochi minuti per aiutare a conquistare lo scudetto. Però è chiaro che è un giocatore che soprattutto verso, diciamo, l'ultimissima parte della sua carriera vorrebbe giocare di più, detto sinceramente lo meriterebbe anche alla luce di quanto fatto, e quindi sicuramente valuterà la possibilità di trovare maggior spazio altrove. Raspadori purtroppo allo stato attuale è l'uomo giusto al posto sbagliato tatticamente parlando. Perché Raspadori è un giocatore che gioca a calcio, gioca a pallone, come diciamo noi a Napoli, un giocatore che comunque tecnicamente ci sta ed è un gioiellino, soprattutto un gioiello italiano, quindi ancora di più andrebbe valorizzato. In questo Napoli però è chiaro che non ha mai trovato realmente una collocazione tattica.
No, ti fermo un attimo su questo, prego. Perché voglio parlare di Raspadori anche con l'altro ospite che ci ha raggiunto, il direttore Giuseppe Cannella. Buongiorno Peppe, come stai?
Buongiorno a tutti.
Buona Pasquetta. Anche a te caro Peppe. Chiedevo al collega Pasquale Cacciola di Calcio Napoli 24, che ha fatto un bel focus sul futuro degli azzurri, dei calciatori in particolare, nell'anno in cui va via Osimhen, è giusto anche vendere o comunque non puntare su Simeone Raspadori, secondo te?
Non lo so, poi sono gli allenatori che esaltano, declinano le qualità con sistemi tattici i giocatori che state parlando. Di sicuro Raspadori, prima di arrivare al Napoli, al Sassuolo però, dove gli spazi erano un po' più ampi, ha dimostrato di essere un giocatore di prospettiva. Simeone in una squadra che riparte può trovare degli spazi, quando vai a giocare in una squadra che magari per potere di classifica, per ambizione, occupa la metà campo avversaria, fanno un po' più fatica. al di là delle qualità, poi è sempre il modulo che esalta del primo calciatore.
È vero, nel frattempo 2-0 Bologna-Salernitana, raddoppiato Selemakers, cioè all'intervallo. Torno da Pasquale Cacciola perché chiaro Simeone appunto anche in bilico, poi lo è anche Lindstrom. Anche io avevo pensato, come tu scrivi, che Lindstrom là dovrebbe trovare un amatore tipo Atalanta con De Catelere, perché sembra una situazione analoga, cioè un giocatore molle al di là delle difficoltà della stagione. Il Milan l'anno scorso ha avuto un po' di meno. L'avrà questa intenzione il Napoli di cedere Lindstrom? È quello che deve fare secondo te?
Guarda, questi giocatori sono stati fagocitati da quest'annata disgraziata, sì. Perché è chiaro che Lindstrom, messo in un contesto normale, non dico esaltante come lo scorso, ma sobrio, avrebbe garantito rendimento. Immerso in questa situazione totalmente al collasso, immagino il ragazzo anche proprio dal punto di vista dell'impatto, dell'umore, come possa essersi sentito. Io immagino che comunque il Napoli farà delle attente valutazioni, non tanto nella vendita quanto proprio nella valorizzazione del giocatore, adesso sia attraverso un impiego continuativo e centrale nel suo vero ruolo, poi bisognerebbe capire qual è,
ecco.
E se è quello che tutti immaginano, l'esterno a sinistra c'è Kvaratskhelia e quindi appunto poi si crea il cortocircuito, oppure appunto un prestito per valorizzare il giocatore in stile appunto decretelare, come accaduto a Bergamo. Il giocatore tecnicamente vale, Dario, vale.
Allora chiedo a Peppe, che bisogna fare con Lindstrom?
Ha detto bene il tuo collega, che saluto. Allora, alle volte i giocatori pagano un po' lo scotto tattico, il nuovo campionato, le abitudini, la cultura. Bisogna dargli anche un po' di tempo, perché a dire il vero non sono dei fuoriclassi, sono dei buoni giocatori che magari in un mercato attuale vengono anche un po' sopravvalutati economicamente. Si spera sempre che poi possano svoltare, come è accaduto a De Catelari. Può darsi che con una situazione meno di pressione di dimostrare quello che sei, tu sciogli e dimostri le tue caratteristiche. Che onestamente io nei pochi spazi che ho visto, al di là di quello che ha fatto il suo club lo scorso anno, non ho mai potuto capire effettivamente se è un esterno, se è una mezza punta. Non mi ha impressionato, ma questo è da debitare un po' all'annata del Napoli, no? Non ha mai avuto una quantità di risultati e di prestazioni per cui si sono bruciati un po' tutti. Ripeto, poi magari di sicuro è costato abbastanza, bisogna ammortizzarlo. Penso che Napoli poi, con l'avvento di un nuovo allenatore, di un nuovo progetto, punterà su questi tipi di giocatori, lui, Gorge, e di sicuro vedremo di che passo sono fatti. Però
ma tu sei dell'idea, Peppe, poi ritorno da Pasquale, sei l'idea che Napoli debba rifondare, azzerare, rivoluzionare la rosa? Anche per questioni, diciamo, motivazionali?
Parli con me?
Sì, con te, Peppe, poi torno da Pasquale.
Ma sicuramente questa è un'annata da cestinare, diventa una sofferenza in questo momento. La prestazione di domenica, dell'altro ieri, dove il Napoli comunque voleva fare e si trova da sotto ogni qualvolta l'Atalanta ripartiva.
Vabbè, ma era in vacanza, era il Napoli, era una squadra svuotata, senza proprio voglia.
Quindi bisogna fare a capo, no?
Sì, perciò cercare, dico, nel caso di rivoluzionare oppure ricostruire con un po' di...
Ripeto, poi l'allenatore bisogna vedere che tipo di scelta tecnica andrà a fare la società, se è un allenatore prettamente martello tattico, per cui più cambi e meglio è, perché se tu riparti praticamente devi porre a capo tutto. Se poi c'hai una persona esperta che sa modellare, diciamo, l'idea, il pensiero e l'entusiasmo di questi giocatori, la grande maggior parte validi ma un po' depressi, si riparte da lì. Di sicuro bisogna individuare quasi tutta la difesa, perché sia dagli esterni che dai centrali, a parte Rachmani che ha dato un po' di normalità e continuità, gli altri hanno un po' alternato le prestazioni, sembrano un po' arrivati anche mentalmente e fisicamente. Nathan non è che ha dimostrato, e non credo che più di quello possa fare. Bisogna partire da Lobotka, da Aguissà, da altri giocatori con lo stesso spessore sia qualitativo che di forza e di intensità, e poi bisogna individuare effettivamente un attaccante che ti possa sostituire nella frequenza del gol e dell'importanza dell'attacco alla profondità, che Osimhen ha dato in questi anni. Non è semplice.
Non è semplice. Peppe, grazie, un abbraccio, buona Pasquetta ancora. E grazie
per essere stato. Alla prossima.
Allora, Pasquale, appunto, Caccio, per l'ultima domanda, di salutarti, rivoluzione deve essere per te oppure no?
Guarda Dario, io credo che il Napoli debba fare due cose fondamentalmente. La prima, scegliere un allenatore e farlo nella maniera più saggia possibile, perché molto tutto passa per questo, in quanto se tu getti le fondamenta diventa una conseguenza, positiva o negativa che sia, perché sono state gettate le conseguenze in maniera non saggia dal punto di vista della scelta di Rudy Garcia, e poi dopo è crollato tutto anche per altri motivi, ma soprattutto per la scelta dell'allenatore e in particolare per il posto di Spalletti, che era comunque una scelta ardua. Dall'altra parte, non rivoluzione in maniera totale e clamorosa, perché comunque il Napoli ha giocatori validi dal punto di vista tecnico, giocatori che hanno vinto uno scudetto. Tuttavia il Napoli però dovrà avere il coraggio di fare alcune scelte importanti. Faccio un esempio, Alex Meret. Salutare per esempio Alex Meret e puntare su un altro portiere, non tanto per il giocatore, in senso assoluto si può discutere o meno, però è chiaro che ormai la sua permanenza a Napoli emotivamente, per quanto riguarda i tifosi e per quanto riguarda l'ambiente, è compromesso. Allora iniziare una nuova stagione con Meret, che non dà sicurezza, l'ambiente non gli offre, non gli dà fiducia e quant'altro ancora, è inutile. Bisogna resettare e fare scelte importanti. Meret, riconoscere che Nathan per esempio è stata una scelta sbagliata nella misura del dopo Kim, può restare in rosa in senso assoluto, ma certamente non come secondo. Bisognerà prendere atto di questo e, andando a puntellare in 5-6 passaggi con un allenatore importante e con una rosa valida, giocatori che devono ancora esprimere il proprio strapotere, penso che il prossimo anno possa tornare il terino in casa Napoli.
Speriamo, lo leggeremo anche sul Calcio Napoli 24 con Pasquale Caccio e tutti gli altri amici. Ciao Pasquale, grazie, buon lunedì in Albis.
Grazie mille, buona Pasquetta a tutti voi.
Grazie a te Pasquale. Pubblici del torneo, parliamo di tennis fra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, sempre in diretta, vi parla Dario Sarnataro, anche sul canale 183 del vostra TV, ovviamente radiomarte.it, applicazione eccetera eccetera. Parliamo un po' di tennis, anche un po' del Napoli, però, perché almeno dobbiamo godere della vittoria di Jannik Sinner a Miami, ATP numero 2 della classifica mondiale, record per un italiano, ma anche della vittoria, chissà, del futuro Sinner, speriamo, di Luca Nardi, del Challenger di Napoli, conclusosi ieri. Tra l'altro Luca Nardi, origini napoletane, il papà tifosissimo del Napoli, anche lui, diciamo, che però è nato di Pesaro. Ne parliamo con Marco Lobasso. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno Dario e buongiorno ai radioascoltatori.
Le varie edizioni mi hai seguito, grazie a Ciotola, in particolare l'ufficio stampa del Challenger. Luca Nardi sulla scia di Sinner, che dici, è troppo? Sicuramente, come scrivevi mi pare sui social, il momento del tennis italiano è meraviglioso.
Ma è stata una domenica che ricorderemo per tanto tempo, perché poi non capita tutti i giorni, a distanza di 2 ore, di vedere vincere un italiano il torneo di Napoli, che è rinato sulla terra battuta, la nostra amata terra battuta, finalmente. È un signor giocatore questo ragazzo di 20 anni, che da oggi, caro Dario, è il numero 75 del mondo, quindi non stiamo parlando di cose lontane. Significa tanta roba. A 20 anni, pensate, a 20 anni Nardi è il terzo giocatore del 2003 del mondo, quindi stiamo veramente parlando di un potenziale futuro uomo da top 10 del mondo. E poi siamo andati proprio pelo pelo a casa dopo la finale di Nardi, e ci siamo visti, ovviamente ci siamo goduti Sinner, che tra l'altro da oggi, da questa mattina, è il numero 2 del mondo, e come ormai si sa, non c'era mai stata nella storia un italiano così forte.
Esatto. Guarda, ne riparliamo con un amico nostro comune, tuo in particolare sicuramente, che qualche mese fa, quando si giocarono l'ATP Torino, no? I Masters, disse sicuramente Jannik diventerà numero uno, c'è da capire quando. Vicino a questo momento, Diego Narciso, ciao, buongiorno, buona Pasquetta.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Ascoltavi Marco Lobasso dall'altra parte.
Saluti a Marco.
Diego, allora, siamo vicini a questo Diego, numero uno di Sinner, straordinario, ha fatto delle cose monumentali, no? Anche quel rovescio a una mano in corsa, pazzesche Jannik.
Ma guarda, ormai questo ragazzo è difficile che ci stupisca più, nel senso che non stupisce per la sua semplicità, per la sua naturalezza con le quali fa le cose, ed è impressionante soprattutto, io credo, l'equilibrio con il quale riesce a superarsi ogni volta e a ottenere questi risultati. Ma poi incredibilmente praticamente lui è il primo, ho parlato anche con Simone Magnotti, con Darren Cahill, che sono amici, è incredibile come lui sia il primo, non appena finita la partita, non appena finito un torneo, a evidenziare sempre le cose da migliorare e da dover mettere a posto.
Questa è la mentalità da campionissimo, giusto? Mi insegni.
Ma sai, questa è una mentalità anche che gli è stata inculcata quando ero ragazzo, ai tempi di Riccardo Piatti, cioè di, sì. E quindi non dimentichiamo che è vero che adesso sta esplodendo attraverso questi due allenatori, questo team che si è creato, però la crescita di un ragazzo così a 22 anni non può prescindere da un'educazione proprio sportiva, un'educazione di professionista che parte da quando lui aveva 14 anni, 13 anni, è andato a Bordighera con Riccardo, cioè questo è fuori dubbio, nel senso che lui è arrivato già come un ragazzo che parlava già da molto molto campione maturo, già quando a Bergamo vinceva il suo primo challenger e pensava a fare 60-70 partite di livello e non si faceva influenzare dalla vittoria e dalle sconfitte. Credo che questa sia la chiave di volta per non facile per nessuno, però credo che sia veramente la sua forza, cioè quella di accettare l'errore, accettare la sconfitta e ripartire, così come accetta la vittoria e riparte lo stesso. Quindi è qualcosa di unico.
Assolutamente. Massimo Sartori, oggi a Radio Rai, ha detto, il primo allenatore scoperto, ha detto vive per diventare numero uno al mondo, anche quando era piccolo il suo sogno era questo. Marco Lobasso, ci siamo vicini, lui ha detto già Sinner, tra le altre cose, punto a Roland Garros, cioè punto nel senso che adesso tocca a Roland Garros affrontare Roland Garros, non è una questa presunzione, per carità.
Ma tra l'altro, Dario, fammi dire, visto che c'è Diego Narciso in diretta con noi, fammi dire, c'è una curiosa e bella coincidenza, no? Insomma, Diego è stato uno dei ragazzi convocati nei nazionali giovanili di Piatti negli anni 80,
li
conosce bene, e ha vinto tantissimo anche a livello giovanile con la nazionale di Piatti, proprio qui veniva a giocare a Torre Greco, quindi conosce bene la mentalità di Piatti, e questa è una cosa importante che ha detto, perché Piatti ha inculcato in Sinner una mentalità totalmente da professionista, che e questo ragazzo a 21-22 anni si siede al tavolo dopo le partite e cerca di capire, anche se è il numero due del mondo, dove può migliorare. Quindi questo è bellissimo. È chiaro che inizia adesso un'altra stagione, questo lo dobbiamo dire, perché era detto anche Sinner in realtà, perché inizia la lunga stagione su terra battuta, dove chiaramente cambia un po' la scena, nel senso che arrivano anche altri giocatori che possono arrivare a livello ovviamente dei primi del mondo, e Sinner dovrà dimostrare che in questi tornei su terra battuta che il suo livello anche su questa superficie è quello che abbiamo visto sul cemento americano. E io su questo farei una domanda a Diego.
Vai, sicuramente. Vai.
Sono molto curioso di sapere lui come vede la crescita di Sinner sulla terra battuta, visto che dalla settimana prossima iniziano i grandi tornei con Monte Carlo.
Ma sai, Marco, io non è per contraddirti, ma perché ho imparato a conoscere Jannik anche attraverso Simone, già l'avevo visto piccolino a 15 anni quando ha fatto i primi tornei importanti under 16, e ho imparato a conoscere questo ragazzo. Lui non è per niente preoccupato come noi di dimostrare a nessuno di come lui si sappia districare sulla terra rossa, nel senso che lui sa benissimo che il suo gioco, e questo è palese, non è che lo invento io, lo dico io, lo dice chiunque, che il suo gioco è ovviamente più, se vogliamo, consono, è più naturale su quei campi veloci, indoor o outdoor. Vedi la differenza tra Miami e Indian Wells, come è cambiato totalmente il giocatore rispetto a quello che sono le superfici un pochino più lente. Ma questo fa parte della crescita del ragazzo, di quello che dicevamo prima, cioè lui è pronto giorno dopo giorno adesso a cominciare a lavorare. Io non sono sicuro che lui giochi Monte Carlo, vedremo, cioè secondo me lui salterà uno tra i tornei tra Monte Carlo, Miami e Roma, Madrid e Roma, li salterà perché vuole arrivare a Roland Garros per fare un Roland Garros importante. Certo. Non ci dimentichiamo che praticamente quest'anno ha perso una sola partita e quindi è arrivato in fondo fermato a tutti i tornei vincendoli tutti, tranne praticamente Indian Wells, dove ha perso dal Alcaraz solamente al terzo set, una partita anche un po' particolare, e che quindi si deve un po' gestire anche adesso dal punto di vista sicuramente fisico e mentale per arrivare a Roland Garros con grande energia. Per cui lui, secondo me, credo che farà una grande preparazione per evitare o Monte Carlo o Madrid, quindi farà uno dei due, poi farà Roma, secondo me, e poi farà Roland Garros. Ricordiamoci, cioè il secondo turno Roland Garros lui l'anno scorso, quindi 3.900 punti ATP fatti, Alcaraz 1.700, cioè praticamente la corsa è 2.200 punti avanti con Alcaraz che Roland Garros l'anno scorso ha fatto bene, lui ha fatto solo il secondo turno. Per cui è chiaro che lui è in corsa per il numero uno facilmente. Djokovic vince Roland Garros l'anno prossimo, l'anno scorso deve rivincerlo per poter andare a pari, però la cosa più eccezionale è che lui è sereno, cioè lui è totalmente sereno, lui sa che questo deve aggiungere, e Marco mi chiedeva come deve aggiungere cose, ecco perché si sta lavorando, deve aggiungere altezze, deve aggiungere pazienza, deve aggiungere molto probabilmente quelle traiettorie un pochino più strette con qualche diciamo palla più stretta che lui ancora non ha di suo, e però devi giocare il suo tennis. Ecco quello che io consiglierei, se posso dare un consiglio, ma non ne ha bisogno nessuno, però quello che io consiglierei agli anni è quello di non snaturarsi, non fare diciamo l'errore di dover giocare un pochino più in modo diverso su terra rispetto a veloce, perché Roland Garros comunque è una superficie da terra battuta, però una terra molto veloce, per cui ha buone possibilità di fare un grande Roland Garros. E poi niente, se non sarà quest'anno, lui non avrà problemi a ricominciare a lavorare per attaccare poi l'anno prossimo
il vertice. Diego, dalla mentalità super eccezionale, da fuori classe, forse anche extraterrestre, marziano, visto che siamo a Radio Marte, di Sinner alla mentalità svuotata del Napoli. Tu sei un grande tifoso del Napoli, abbiamo detto che avremmo parlato del Napoli, ne riparleremo un po' meglio tra qualche giorno, perché Sinner meritava la copertina. Però giusto un flash da parte tua, sei avvilito, arrabbiato, come sei dopo Napoli-Atalanta?
Guarda, io credo che tu abbia detto la cosa più giusta. Io penso che abbiamo purtroppo un pochettino tutti sperato che finalmente una società con un'organizzazione, con una programmazione avesse cominciato un ciclo. Un ciclo che si è interrotto immediatamente con i problemi legati a Spalletti e il nostro presidente, e dopo con il nostro direttore, che tra l'altro è incontrato a Torino, con Cristiano Giuntoli. E diciamo che la problematica principale di questa nostra squadra nasce dalla testa, il pesce puzza sempre dalla testa purtroppo, ma non perché il nostro presidente, che noi credo tutti, a cui noi tutti dobbiamo un ringraziamento. Il primo ringraziamento è quello di aver ripreso una squadra in fallimento, averla portata ai vertici europei per tutti questi anni con i conti a posto. Quindi credo che noi dobbiamo, da tifosi e anche da simpatizzanti dei sport in generale, dobbiamo ringraziarlo per questo, assolutamente. Poi secondo me molto probabilmente ha bisogno in questo momento di fare un passetto indietro su alcune situazioni societarie, cioè dove lui deve sempre essere quello che decide alla fine, ma che deve lasciare comunque a dei grandi professionisti e grandi manager che possano a un certo punto organizzare il discorso più interno, il discorso più legato alla squadra, perché troppi squilibri che ci sono stati attraverso le partenze, ma soprattutto attraverso i malcontenti all'interno dello spogliatoio, sappiamo quanto dopo impattino sull'equilibrio della squadra, sull'equilibrio tra giocatori e allenatore, e poi in campo. Oggi è una squadra che non ha più purtroppo aperto proprio ha perso la persona che li capeggiava e che li portava a spingere tutti dalla stessa parte. Ci sono interessi personali, ci sono troppe cose, giocatori che non sono stati mandati via, sono stati tenuti in panchina come Zerini, sono altri giocatori che sono arrivati che però
sì, dovrebbero... Sì, così, assolutamente.
E quindi tutte queste cose qui, capisci, che creano uno scurio, abbiamo già parlato di equilibrio di anni, molto facile in uno sport, diciamo, individuale, perché da solo, però lo trova. Noi non abbiamo equilibrio, nessuno, né mentale, né fisico, vero, né tecnico. E poi, lasciatemi dire, l'ultima cosa, veramente.
Sì.
Cioè, tre allenatori, ma voglio dire, ma con Garcia che non l'abbiamo fatto lavorare. Io sono convinto che se non avessero, cioè, avremmo molti più punti con Garcia in questo momento,
che avendo
cambiato altri due allenatori, di cui uno che era praticamente seppellito, perché Walter, per quello che ci ha dato in passato, però insomma era un ex allenatore, è un ex allenatore, e dal punto di vista di persona, che comunque è una bravissima persona, ma le fa 3.000 cose, la nazionale, il Napoli, cioè, non siamo il Parma, non siamo il Brescia, insomma, non possiamo avere un allenatore a mezzo servizio. Per cui, ecco, forse la cosa più terribile è stata questa. Ora ricominciamo e cerchiamo di finire al meglio per ripartire alla grande.
Ne riparliamo insieme. Vedi, un grande uomo di sport, anche managerialmente competente, come dico, parla in maniera perfetta anche di calcio. Dico grazie per il tuo intervento, a presto, buon lunedì.
Vi saluto ragazzi, un abbraccio.
Prestissimo, Diego Narciso. Saluto anche Marco Lobasso, Luca Nardi con la bomboletta, si è pittato i capelli di azzurro a Napoli, anche la sua squadra del cuore, una delle immagini bellissime, il Challenger di Napoli. Grazie Marco, un abbraccio forte.
Grazie a voi.
Grazie a Marco Lobasso, andiamo via, arriva la musica, poi lo sport torna stasera alle 20, alle 21 con Emanuela Castelli. Grazie a Mario Palleggiano da parte mia, Dario Sanataro, ancora auguri per la Pasquetta, ciao.
Marte Sport Live.